Quando il Corano in tutti compie un errore durante la lettura.
Sì, allora, ovviamente non entro nei dettagli della pasticciola, vi illustro un po' qualche problema che può sorgere rispetto al Sefer Torah. Perché è legata alla Tefillah? Ovviamente perché in tante occasioni il Sefer Torah si legge nel corso di una funzione al tempio. Allora, vediamo il quesito. Il quesito è, come ha detto Gianfranco, quando è richiesto interrompere la lettura della Torah e quando invece è possibile continuarla. Eccolo qua, questo è il problema. Cioè, quando è che durante la Tefillah, nel momento in cui si riscontra un problema, bisogna interrompere la lettura e invece quando è possibile continuarla? Allora, qual è il rinvio importante? È quello delle terapotti inutili, cioè per caso noi continuiamo la lettura quando invece era necessario cambiare il Sefer Torah, da quel momento in poi potrebbe riscontrarsi l'ipotesi di continuare a fare delle terapotti che sappiamo che anticipano e seguono la lettura della Torah, che sarebbero terapotti di Vattara, cioè terapotti inutili. L'altra idea invece è che un Sefer Torah che non è mughe, cioè non è messo a posto, che non è ordinato, non è famoso per il Sefer Torah. Quindi nel momento in cui noi in pubblico continuiamo la lettura di un Sefer Torah che non è in ordine, toglieremo capolta il Sefer Torah. Questi sono i problemi principali. E qual è l'aspetto caratterizzante della raccolta legata a questo problema? Quello che è, diciamo, da rilievo e caratterizza questo aspetto della realtà è l'urgenza, cioè ci si trova in una condizione in cui bisogna prendere una decisione lì per lì, quindi la decisione in poco tempo e la pressione del pubblico. Fare da una Magagliotti, che ha scritto il libro di della fascia Lefraim, molto utilizzato dal mondo scientifico per quanto riguarda la sua perucca, così sintetizza la situazione. Ovviamente mi parla di quanto i rabbini debbano essere attenti a questo aspetto della realtà, perché si troverebbero in queste condizioni tutti gli ordini del pubblico addosso, la possibilità che nessuno non abbia certezze, arriva l'imbarazzo, se il rabbino diventa rosso il pubblico, la pressione può condurre un errore, tante bravotte potrebbero essere tirate in mano. Insomma, questa è l'introduzione di questi argomenti per dirvi studiare di bene, perché su questo ti giochi la reputazione. E è vero pure che però questi aspetti non è che hanno a che fare soltanto con Rav del Beit HaKnesset, perché è inutile che stanno tanti Beit HaKnesset in cui si conduce una Tefillah senza il Rav, e quindi è il Baal HaKoreh che deve rendersi conto principalmente dell'eventuale errore del Sefer Torah. E secondo voi pure chi è che monta Sefer, cioè anche chi monta Sefer, ecco, queste qua sono chi interessa al Rav del Beit HaKnesset, a chi legge la Torah e ancora chi monta Sefer. Tante volte chi monta Sefer ha maggiore esperienza che non il Baal HaKoreh, e quindi nel momento in cui, come sarebbe giusto, non si sta a guardare dalla parte, ma guarda il Sefer Torah e segue la lettura in maniera puntuale e con attenzione, è capace che sia proprio chi monta Sefer che rileva il problema più di quanto non lo possa fare il Baal HaKoreh. E ho cercato di utilizzare che tipi di errori possono succedere quando uno ha a che fare con il Sefer Torah durante la Tefillah. La prima cosa che ho escluso, la dico ma l'ho escluso, cioè situazione in contrasto con le regole di produzione del Sefer Torah, perché noi diamo per buono il fatto che il Sefer Torah che viene realizzato in quel momento, il Sefer Torah che abbia una pergamena idonea, che abbia passato una scrittura idonea da parte del Sofer, che ha le proprie le capacità, che il chiosco utilizza per quello qua, insomma sono tutte esperienze che lì per lì si possono fare, quindi le do per certe, per acquisite, anche se pure queste condurrebbero il Sefer Torah e il Sefer Fasul, ovviamente. Lacerazione e scuciture, e bisogna capire che tipo di lacerazione e scuciture incidono sulla non possibilità di lettura, cancellatura delle lettere, ovviamente, attaccamento e attaccatura delle lettere l'una all'altra, errori nel testo, vedi i propri errori, lettere non cancellate, ma che presentano dei connotati non comunemente accettati, oppure non comuni. Cioè tu vedi una lettera e vedi che quella lettera non è come la conosci te, non è come la conosce il Baal HaKoreh, il Rav, come la conosce chi è che stava a sé. E appunto, come vedete, ho spiegato per primo punto che non lo tocco, ma sono queste in maniera sintetica le cose che possono avere a che fare con situazioni che rendono il Sefer Torah Fasul a monte, a origine. Ora, le lacerazioni. Se la lacerazione avviene, sentiamo nel dettaglio, non nel campo scrittorio, quindi non avvengono nel posto dove stanno le righe, ma da una parte o dall'altra. Allora, non richiedono l'intervento del cambio del Sefer Torah, Però c'è questo principio più importante, che è Zerifembeo, che vuol dire che si utilizza la Sefer Torah nella maniera più bella possibile. La Sefer Torah deve essere bella, per questo deve essere scritta una bella scrittura. E quindi è necessario subito un rapido intervento. Se invece rompono le lettere, cioè la scrittura, la recitazione entra fin dentro le lettere, come interviene il Sefer Torah fa subito. Nel caso in cui non rompono le lettere, ma ecco, è successo oggi, non la guarda del caso. È successo esattamente oggi, non è successo durante la lettura, ma mi ha mandato da una chiesa italiana un caso in cui gli è caduto uno dei due, bastoni mentre metteva a posto il Sefer, uno gli è rimasto in mano e l'altro si è rotolato per terra, fino a creare, come ci abbiamo detto, tanto c'è l'internet, vi mostro la fotografia che mi ha mandato proprio due minuti fa. La pergamena sta in viaggio adesso, sta arrivando a Roma perché la possa mettere a posto. E se invece è su più di tre righe, se fattore è fasullo. Meno di due righe, sempre che non tocchino le lettere, ma le lettere sono tutte intere, praticamente ha avuto la fortuna che il taglio è andato a finire tra una lettera e l'altra. Ok? Se è meno di due righe è possibile leggerlo. Ovviamente se non è tra una lettera e l'altra, ma tra una parola e l'altra, perché altrimenti diventerebbero due parole. Ok? La scucitura del serratorà. Questa è una cosa che capita spesso. Uno sta là e si rende conto che il serratorà non è più cucito completamente. Quant'è la misura minima di una cucitura tra le due pergamene che è tale perché uno possa continuare a leggerlo o invece non deve continuare a leggerlo? È tante decisioni, eccetera. Ho scelto questa qua che dice che la maggior parte dei punti, ovviamente entra e esce il filo e nel resto entra e esce per tutta la pergamena, la maggior parte dei punti devono essere attaccati. È interessante per chi mi segue in questo aspetto qua, perché come si capisce che la maggior parte dei punti devono ancora tenere, oppure il numero dei punti che devono tenere, l'associazione, la similitudine si prende per la decisione da due cose, e cioè su quanti punti la rana e il lino devono essere tessute insieme per rendere una cosa non buona perché diventa shangatnet, che come sapete l'unione di rana e lino è vietata, quello che è vietato per l'anellino, quindi una cosa che è unita da un punto, ancora non fa shangatnet, potrebbe darsi la corazza come lo devo età. E quindi il numero di punti che devono essere tessuti insieme per fare il shangatnet è preso a riferimento per capire quanti punti invece sfuciti comporterebbero il Sefer Torah Pasul. E la seconda cosa è più chiara, e cioè sapete che una delle regole di Shabbat è quello che è vietato delle tre parole della volta, è quello che è vietato cucire. Allora, quanto uno deve cucire di Shabbat per essere in corso, secondo la Torah, alla disposizione che è vietato cucire? Quello è preso come presupposto per stabilire quanto dall'altra parte deve rimanere come cucitura per dire che è cucito. Se dall'altra parte è chiara la similitudine, non entro nel discorso perché tanto chi mi segue ha capito, chi non mi segue, seppure spiego non mi capisce. Allora,
molta fiducia nel pubblico.
Qua per esempio volevo farvi notare i buchi sulla pergamena. I buchi sulla pergamena, prima parlavamo di accelerazione fuori, non è che le accelerazioni fuori siano roba di oggi, non è che le accelerazioni dei fuori sono tutte cose che rendono fasullo un serpentorà, al contrario, delle volte dall'inizio il soffero non è che metteva via una pergamena perché si creava un foro sul Sefer Torah, ma come vedete cosa faceva? Saltava il foro e continuava a scrivere, e quindi in questo caso il foro sì che c'era la pergamena, ma era consapevole pure il Sofer, pure lo scriba, che non gettava via, non rifiutava la pergamena, ma lo utilizzava con tutto il foro. Lettere cancellate. Allora adesso ovviamente nell'entrare nel dettaglio delle lettere cancellate è impossibile, ma vi voglio dire che come si rileva se una lettera è cancellata o no? Per esempio, se manca, vengono cancellati gli elementi fondanti di ciascuna lettera. Ora, come ha detto prima Roberto prima parlava, e l'ho fatto notare la differenza tra Resh e Dale, vi ricordate? E ha detto che la differenza tra Resh e Dale, a prescindere da grandi o piccole, è quella che una è squadrata e una è tonda. Ecco, nella Resh e la Dale, per esempio, per la Dalet, la caratteristica della Dalet non è che abbia quella particina che noi mettiamo esterna da una parte. Quella non è la caratteristica della Dalet. La caratteristica della Dalet, come ha detto Roberto, è che sia quadrata. Allora, quantunque tutti i Sefer che noi vediamo hanno la Dalet con la protuberanza a destra, ciononostante per definire che una Dalet non è più Dalet, non è che la mancanza della protuberanza la fa diventare non idonea, ma serve che quell'angolo non è più angoloso ma diventa tondo, smussato. Anche per il peccato sotto, certo, anche per il peccato. Una pelle che non ha niente dalla parte, ma è quadrata sotto, è sufficientemente buona e non devi cambiare per peccato. Questo lo voglio che finito Shabbat, a meno che un enter antico, in quel caso ti invito a non metterci le mani, però se è un server moderno e una mette ha questa caratteristica, dopo Shabbat ci vai e ci metti il pezzettino dalla parte. E quindi non entro nel dettaglio delle lettere, ma voglio dire che dalla caratteristica di come il Talmud espone certe caratteristiche delle lettere, noi assumiamo quelle come prerogative e caratterizzanti peculiari di ciascuna lettera, oltre alla quale non si va. Ok? Allora, per esempio, se noi vediamo che un midrash del Talmud che tutti conoscono dicono che nelle tavole della legge Merle Zalet Penetta di Uomidim, la Merle Sofit, la Merle finale, la Samet, stavano sulle tavole della legge per miracolo, perché? Perché dovevano essere tutte tonde, perché sennò la pietra che stava al centro rimaneva lì e non cascava. Uno fa un tondo, cioè la parte interna che rimane. Ecco, la cosa caratterizzante di queste due lettere è che devono essere tutto un circolo, quindi se ci fosse pure una pesturina da una parte, quello renderebbe il serpente da fasulle. Non tanto perché magari un bambino non la legge così, ma perché per quel punto rileviamo che quella, la peculiarità, la caratteristica propria della lettera è che deve essere tutta quanta chiusa. Allora, tutto mi piace col tempo, inchiostro, ecco, questo è l'inchiostro saltato, ma si vede la base sotto del supporto scrittorio. Abbiamo qui Gatti, abbiamo avuto un discorso affrontato su questo serpettorà romano del 1600, in cui questo serpe, che sembra tutto quanto nero, e voi lo vedete nero, effettivamente la maggior parte di queste lettere non è nera perché l'inchiostro è nero, ma perché l'inchiostro ha ossidato la pergamena, l'inchiostro se n'è andato, tu vedi l'ossidazione sotto che è nera come l'inchiostro. E quindi non abbiamo più un decatalogo, cioè non c'è più la che ti va, ma c'è qualcos'altra cosa, cioè la reazione dell'inchiostro al supporto scrittorio. Sempre a proposito delle lettere che hanno una loro caratteristica fin dove si possono accettare, sempre questo è interessante perché ha una caratteristica di Dimer, che però è stata studiata da Riccardo di Segni su un articolo famoso, e in cui nella seconda riga, la quarta lettera, come vedete, chi sa l'ebraico la può riconoscere come una sorta di nun, così come la quart'ultima lettera, la seconda riga dalla fine, che sembra più una nun che non una Gimel. Allora, dov'è che una Gimel rimane Gimel e non nun? Nella parte bassa, dove esiste perlomeno una quadratura. Dove esiste una quadratura, alcuni ritengono che oltre alla quadratura ci deve essere proprio un elemento che scende giù. Ovviamente la cosa caratteristica è che abbia due gambe, ma pur non avendo due gambe, quando c'è la quadratura questo può essere più che sufficiente. Ecco, questa qua è il serpettorale. Altre caratteristiche invece non inficiano, anche se sono diciamo, una sorta di vetro del soperchio. Guardate sotto, all'ultima riga, queste finali cosa diventano. Lo vedete? In cui diventano molto lunghe, però fin tanto che la caratteristica della lettera non muta, ancora si può accettare e si può continuare a leggere. Dubbi e incertezze, ecco chi è che ovviamente dirime i dubbi e le incertezze, sappiamo che i dubbi e le incertezze vengono risolti da un bambino che deve avere queste due caratteristiche, la conoscenza delle lettere ma non la padronanza del testo. Quindi non deve essere in grado di leggere il testo di per sé, perché sennò quello che pure non vede la lettera, ovviamente ci dice il testo perché lo legge nel suo complesso. La seconda aspetto è quello che viene richiesto, la maggior parte dei potecchini, è la copertura delle lettere precedenti. Ecco, sulla base delle indicazioni del bambino, che quindi sta dai 6 anni circa fino ai 10 anni indicati, è quello utile per poter risolvere il problema quando si dovesse creare il testo a Knesset e dobbiamo risolvere quel momento. Voi direte, se non c'è il bambino e tanti battecchi nella SOD nostro, il bambino non c'è, alcuni potecchini rilevano che un adulto che abbia la situazione del bambino potrebbe leggere, altri ritengono che invece quando il Talmud parla di Yenukat e la Fattin dell'Antipesh, cioè di un bambino che non è né saggio né stupido, parla proprio di Yenukat e quindi bisogna prenderla alla lettera che deve essere un bambino. Il mutamento di colore dell'inchiostro, ecco, questo qua lascia cacciare il serpettorale. Molti inchiostri tendono col tempo ad ossidarsi, attenzione, non è quello che ho detto prima, l'inchiostro c'è ancora, soltanto che con l'azione dell'azoto dell'ossigeno tendono ad ossidamento. Se l'inchiostro sale, ma rimane in salta, ma rimane un filo di inchiostro che congiunge la lettera è ancora cacciata. Vi faccio vedere, guardate qui questo terzo là, in cui salta l'inchiostro, ma nessun punto, mi sembra, di poter notare che vi sia anche nella Alef, che è quella più cancellata, vi sia un punto in cui completamente non c'è un filino che congiunge tutta la lettera. Allora, quando c'è un filino che congiunge tutta la lettera, tempo a continuare a leggere. Farò un foglio che è meglio lo metti a posto, sennò col filino ovviamente.
Presto, salta.
Salta. Ho una magagna grande, che adesso sembra stupida, ma una volta era una grande magagna, dei Posechim, era la goccia di cera sopra il prefetto là. La goccia di cera nei battesci dei soldi, che ovviamente erano illuminati con le candele, era la cosa più frequente che potesse esistere. E quindi tantissimi Posechim parlano di come ci si deve comportare quando durante la lettura di Shabbat trovi la goccia di cera. Oggi ci sono alcuni, secondo me malamente, che utilizzano metterci la goccia di cera quando devono trasportare il prefetto là. Non va fatto, per mio avviso, perché per i più danni sì, mettono la goccia di cera per rendere inidoneo il prefetto là nel momento in cui viene trasportato, perché il prefetto là ovviamente nel momento del trasporto ha bisogno di tante cure, in particolar modo se il prefetto là è facente. Quindi, cosa succede? Gli ascenaziti dicono di non rimuovere la cera e leggere a memoria la parte sotto, mentre i sefarditi ritengono che sia fasullo. Se non leggi la parte sotto, cioè la voce di cera copre tutto, non vedi niente, è più semplice se invece la parte sotto si legge. Il giorno finale c'hai la possibilità di rimuoverla, nel senso che se è una cosa agevole, c'è qualcuno che è esperto e può farlo lì per lì, puoi levarla lì per lì, di sabato. Sopra la fila no, perché tu devi fare due
praticamente. Retta schierina può essere.
Anche quello, certo, durante, non soltanto la goccia di cera, ma anche sì, ma mentre la goccia di cera non ha necessità di strumenti, fai così, muovi la pergamena e quella salta. E invece vi metto a posto un attimo, almeno di tirare fuori il corso, ma diventa un po' più lungo. E l'altro elemento importante è la chirfa del sicura, che è, come sappiamo, il disturbo del pubblico, perché diventano cose troppo lunghe, si perde tempo. Allora, l'attaccamento di lettere è una cosa che può capitare, cioè tu trovi delle lettere che sono attaccate, le lettere possono essere attaccate all'origine o possono essere attaccate per fatto che si è diffuso un po' l'inchiostro. Ora, la differenza, cos'è che rende fasullo e non fasullo il sepatorà, è se questo attaccamento di lettere prende tutto l'ovicol mosso. Cos'è l'ovicol mosso? L'ovicol mosso che vedete là è il corpo del tratto. Ogni penna d'oca dà un suo tratto, una grandezza di tratto, che può essere orizzontale o verticale, largo se orizzontale, stretto se verticale. Il tratto orizzontale è l'ovicol mosso. Quindi quando due lettere si congiungono e diventano un tutt'uno, anche se poi continuano ciascuna per la sua strada, a quel punto la lettera è fesula. E se invece la porzione è soltanto su una parte del tratto, se muta la lettera, ora qua muta la lettera, voglio far spiegare cosa significa mutare la lettera. Se per esempio abbiamo una K che si congiunge e è attaccata alla barra che viene dopo, è molto probabile che seppure non è tutta quanta attaccata, la lettera che c'è di fronte è una memma. Pensateci visivamente, lo volevo portare poi, non ho fatto niente. Ok, viene poi una memma. Se ci abbiamo un annunzio fit alla fine e la lettera precedente è una yod che si è attaccata all'annunzio fit, diventa una tsadiso fit. Allora, quando, anche se non è attaccata completamente, però muta la lettera e la fa diventare un'altra, ovviamente è possibile. Se non muta la lettera, questo è interessante. Gli Ashkenazim dicono che è kasher, i Sefardim dicono che è fasul. Perché? C'è una famosa Teshuva del Rashba che utilizza questo principio, con la Raui le Bila e la Bila neanche per Bo. Cioè, la lettera che non fosse Shabbat, che è congiunta, la potrei distinguere e staccare? Sì, perché non è tutta quanto unita e non ha formato una nuova lettera. La potrei staccare. Ora è Shabbat, io non la posso staccare perché non posso andare a coltello e staccarla. Il principio con la Raui le Bila lavora in questa maniera qua, il principio che viene stabilito sulla minca, su un'offerta. Se io offro un'offerta che è fatta di farina, sarebbe necessario darla al Betamigdash in una misura che possa essere impastata con l'olio. Minca dell'ulata sceme, ok? Impastata con l'olio. Ora, qua se io do una misura di farina che non è impastata con l'olio, però nella quantità giusta, non oltre la quantità che non si potrebbe più impastare con l'olio, ma non l'ho impastata con l'olio, il coelho la riceve uguale, perché dice una misura di farina che potrebbe essere impastata più con l'olio perché la quantità c'è, ma non è impastata con l'olio, è buona e ricevibile. In questo caso è la stessa cosa, la lettera è idonea a essere staccata, ma non la posso staccare perché è sciabatto, la lettera continua a essere idonea. Questo principio, quella da Ulle Bilà, è utilizzato da un sacco di casi nel Talmud. Per dirvelo, mi ricordo una volta che stavamo con, mi pare, gli inviti in fatto legale, a un convegno del Io e Michael stavamo a un convegno a Gerusalemme di quelli di dicembre, entriamo nell'ascensore, mi pare in fatto legale, se no addirittura qualche morale ancora più importante, riusciamo a dire una cosa così, ti capita, entri in ascensore e troverò là dentro, si deve parlare. Allora, la prima domanda che ti fanno, siete rabbini voi? E io e Michael non eravamo rabbini, gli avevo detto, non siamo rabbini. A quel punto esiste sempre quel momento che c'è stato a papà, che insomma, Allora la risposta di questo gran rabbino per noi si disse, con la famiglia bilancia capita neanche le risposta, cioè tutte le persone che sono adatte, sono idonee a essere rabbini, pure se non c'è una semica, anche se non è una semica, insomma, delle persone brave. Vabbè. Ok. Errori nel testo.
Però non è un problema, ancora
non è un problema, troppa distanza dalla lettera, anche in questo caso se c'è troppa distanza dalla lettera utilizziamo un bambino per stabilire se le lettere sono ancora divise troppo fino a che diventano due parole o no. L'ex plena e l'ex defettiva, noi sappiamo che in generale noi abbiamo Kasser e Malè nelle lettere. Quando è che viene, si può continuare a leggere e non cambiare il Sefer? Bisogna cambiarlo ovviamente quando il suono è diverso. Keres e Kefer vuol dire ugualmente lo stesso animale, ovviamente sempre l'agnello è. E, però a dirlo Kefer o Keres cambia il suono, bisogna cambiare il Sefer Torah. Se il suono non cambia ma la parola cambia, uno degli errori che bisogna stare molto attenti è Ninza. Nei Corvano c'è scritto Ninza da no al Carnotta Mistea, e uno viene a dire che vuol dire che si ritrova il sangue lì sugli angoli del Mistea, e invece non è così. Venizzadamo è proprio un'operazione che si fa sul sangue, ok? Che è con la lì e non con l'altro. Si dice uguale, Venizzadamo, però vuol dire un'altra cosa, quindi se anche il suono è lo stesso, ma vuol dire un'altra cosa, devi cambiare il repertorio. Non si cambia invece quando il suono è lo stesso e il significato non cambia, come Avotem che si può scrivere con la iod o senza iod, o Becor che si può scrivere con la pappa o senza la pappa.
Per esempio Avotem con la pappa o senza pappa.
Sì, così. No, mi dà, sì, così me lo dico. No, certo, la iod è importante perché uno è la ricerca plurale. E guardate qua, questa persona l'ho portato perché ditemi dove finiscono i versetti. Dove finisce, dov'è la differenza tra minima, cioè, guardate le parole, cioè voglio dire, quasi si stenta a comprendere dove finisce una parola e dove ne comincia un'altra.
Per esempio, spagna 8.
Delle volte la distanza tra le lettere è quasi uguale alla distanza tra le parole. Ne ho preso, ok. Gli errori sul Sefer Torah non capitano mai. Io quando uno corregge il Sefer Torah, non è che corregge il Sefer Torah perché tratta di trovare degli errori. Magari, se io volessi, mi teme che fossi così sacrato che invece di correggere un Sefer Torah so tutta la lettura e so scorgere gli errori. Generalmente uno pone attenzione alle cancellature. Però delle volte invece, così a tardi smagliati, ci capita proprio l'occhio, guardate qua, Matmonte, anche con le terme, in cui c'è una allitterazione tra Tete e Tav. Lettere non cancellate che non rappresentano, ok, per esempio nel Sefer Torah detto Roberto, poi sempre mi ricollega a Roberto, ha detto che Aher e Had sono più grandi delle altre, la Dalet e la Resh. Se le lettere grandi e piccole non le trovi sul tuo Sefer Torah, puoi continuare a leggere, non devi cambiare il Sefer Torah. I punti sulle lettere non incidono sulla cacciatura del Sefer Torah, la mancanza di Dagin anche non incide nel momento in cui leggi, ma non puoi più far uscire il Sefer Torah dopo, e questa è la Yeshua, una delle ultime Yeshua italiane di ripi tedeschi. Contiene forme di lettere non consuete, ve l'avevo mostrato. Ci sono pochissimi Sefer Torah italiani senza Pagim, e la Yeshua, per questo gli avrei fatto vedere. Le sante fila non possono essere usate, se mentre lo tiri fuori, se lo stai leggendo, non si Sefer Torah. po' di tagin, vi faccio vedere, sono questi filamenti che stanno sopra le lettere, come vedete.
Le coroncine.
E quanto riguarda le lettere strane, guardate questa P, non è consueto, adesso non entriamo su tutto questo problema che sarebbe bisogno di una conferenza a sé, però come vedete quando uno vede delle lettere non consuete non deve cambiare il lettera, anche perché per la maggior parte hanno tutta una loro tradizione. Mentre i paragrafi difformi sotto, che sarebbero le porzioni Petucot e Setumot che voi conoscete nel repertorato, sono gli spazi, questi sono della scelta IA, ma insomma gli spazi che stanno nel testo, quelli sì che una volta che sono sbagliati rendono il repertorato a full. Difatti guardate qua sotto, sì, guardate qua sotto, vedete come sotto una tradizione medievale è stata cambiata intorno al 500-600 per rimettere a posto questa scelta IA che aveva una tradizione antica, medievale, e che invece poi è stata riadattata alle norme prescritte da Rambam e prescritte ovviamente al Shulchan Aruch. Cosa fare con il Sefer in cui è stato individuato l'errore? Questo non ci sono entrato nel dettaglio perché diventa un argomento a sé, tuttavia la tradizione che fa dire anche nostra in Italia prevalente è quella di fermarsi nel punto in cui stiamo leggendo e continuare con il Sefer nuovo, continuare con il Sefer cambiato, e la terapia finale viene fatta sul Sefer cambiato di chi è montato a Sefer. Quindi perché? Cosa succede? Ecco, vi spiego un po' come avviene questa cosa. Sì, perché? Perché l'opinione di Rambam, cioè sotto due minuti vi dico in maniera davvero lapidaria, Rambam da una parte scrive che si può leggere sul Sefer Torah Fatul, quello che era post, e da un'altra parte nel Mishneh Torah, una cosa la diceva quello detto adesso, in un'altra parte invece dice che sul Sefer Torah Fatul non si può leggere. Allora cosa facciamo noi? Invece sempre cosa decise di fare sulla scorta di quanto faceva il suo maestro Berav, Mari Berav. Ha deciso che per quanto riguarda le letture precedenti, cioè quello che abbiamo letto fino adesso, che pensavamo che era Kasher, utilizziamo il Rambam che dice si può leggere pure sul Sefer Torah Fatul, quindi che l'abbiamo fatto fino adesso va bene. Per le letture successive, cioè da lì in avanti, utilizziamo i rigori perché siamo in una posizione di a priori, e quindi buchiamo Sefer, ne facciamo venire uno nuovo, Macer, e da lì in poi per continuare a farlo per la posta rifacciamo sul Sefer Torah Fatul. Se non c'è tanto Sefer Torah, chi ha Sefer rimane lì, questa è un'opzione, tanti che ce ne sono, chi ha Sefer rimane lì, il banco è continuo fino a dire lasciare con lui che sta lì per non fargli fare altre per la posta gli altri che non le possono fare. Ovviamente se aveva già letto tre pezzetti che è la misura minima che una persona è montata a Sefer può fare, e alla fine può recitare anche l'età finale, perché perlomeno tre pezzetti prima del ritrovo in cui è stato incontrato l'errore ci sono stati, quindi può fare anche l'età finale, gli altri non potrebbero fare l'età finale perché vengono dopo, e lui si legge pure la terza,
non continua,
e se non ci sono stati tre pezzetti da lì in poi non si possono più dire quella cosa,
cominci
come se l'avete errore, puoi cominciare, no, da quel patusco, no, ho finito con questo, ascolta lui per mangiare la pizza per colarci il pane caldo,
che
la strada.